strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. In apertura, le notizie della settimana. L'indagine dell'Unione Europea sull'offensiva cinese arriva all'epilogo. Bruxelles dice sì ai dazi sulle elettriche del Dragone nei giorni scorsi. I governi dei 27 Stati membri non sono riusciti a fermare l'azione della Commissione UE, che ora ha carta bianca per procedere. Si tratta di una misura che di fatto è punitiva verso i sussidi del governo cinese alla sua industria, sussidi che hanno determinato l'arrivo di moltissimi veicoli di nuova generazione a basso costo nel mercato del vecchio continente. I dazi dunque arriveranno fino al 35%. Gli Stati membri però si sono mostrati molto divisi sulla decisione, con la Germania fortemente contraria alla scelta protezionistica. A breve altri approfondimenti. Sarà dunque decisamente più costoso acquistare un'elettrica cinese in Europa, una scelta che di certo peserà sulla diffusione dell'elettrico alle nostre latitudini già decisamente scarsa. Eppure molti paesi, tra cui l'Italia, sono già molto reattivi sul piano infrastrutturale e lo saranno sempre di più da qui ai prossimi anni. Uno studio di Mozi ha fornito delle proiezioni sul futuro della mobilità elettrica in Italia al 2035. I dettagli nella nostra scheda.
Entro il 2035 in Italia saranno presenti più di 200.000 punti di ricarica pubblici per veicoli elettrici, grazie a investimenti fino a 4 miliardi di euro. A questi si aggiungeranno 5 milioni di punti di ricarica privati, tra domestici e aziendali. È quanto emerge dallo studio Il futuro della mobilità elettrica in Italia, et 2035. Presentato da Motus E e PwC. Sulla più generale crescita della e-mobility, l'analisi ha previsto due scenari, uno conservativo e uno accelerato, che tengono in considerazione l'incertezza normativa e i cambiamenti nel comportamento dei consumatori. Lo scenario conservativo prevede una crescita più graduale nel breve e medio termine, con più di 2 milioni di veicoli elettrici già entro il 2030. Lo scenario accelerato, invece, ipotizza una crescita più sostenuta nel lungo periodo, con l'arrivo a oltre 10 milioni di veicoli entro il 2035. Lo studio si è focalizzato infine sui consumi. Anche nello scenario accelerato, l'aumento della domanda di elettricità per la ricarica dei veicoli risulta marginale rispetto ai consumi elettrici nazionali, attestandosi a meno del 10% della domanda elettrica complessiva.
Ma ora torniamo al presente. Nonostante la crescita degli ultimi anni, nemmeno il noleggio è al riparo da flessioni. I dati ANIASA relativi al terzo trimestre del 2024 parlano chiaro. Le immatricolazioni del noleggio veicoli, auto più veicoli commerciali leggeri, hanno registrato un calo del 21,9%, che ha interessato quasi in egual misura il lungo termine e il breve termine. Secondo il presidente di ANIASA, Alberto Viano, si tratterebbe però di un calo fisiologico da rapportarsi all'annata record del 2023 e alla complessa situazione che sta attraversando l'intero automotive europeo. E continuiamo con un compleanno. L'Autostrada del Sole festeggia i suoi primi 60 anni. Quest'asse portante della rete infrastrutturale del nostro paese era stato infatti inaugurato proprio a ottobre di 60 anni fa. La A1 veniva aperta al traffico e univa l'Italia come mai prima. Con la sua apertura e i tempi di percorrenza da sud a nord attraverso la capitale passarono infatti da 2 giorni di viaggio a sole 6 ore. Ed infine gli eventi. È tutto pronto a Bologna per la 41esima edizione di Auto e Moto d'Epoca, il salone internazionale dedicato al mondo del classic. Saranno 235.000 i metri quadri di esposizione, 14 i padiglioni e 4 i percorsi tematici. L'appuntamento è a Bologna Fiere dal 24 ottobre, con oltre 7.000 tra auto e moto di brand come Alpine, Mercedes, Toyota, Volkswagen e i grandi marchi della Motor Valley. Combattere congiuntamente il riciclaggio internazionale di veicoli, è questo lo scopo del protocollo d'intesa tra UNASCA, l'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, e i Ministeri dell'Interno e dei Trasporti. Un accordo basato anche e soprattutto su una giusta formazione. Noi ne parliamo questa sera con Giuseppe Guarino, segretario nazionale studi di UNASCA. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a te, grazie mille.
Partiamo proprio da questo protocollo d'intesa. Su cosa si basa e soprattutto quali sono gli obiettivi?
L'obiettivo è combattere chiaramente l'illegalità nel mondo dell'auto, ma soprattutto adesso ci concentriamo sulle importazioni di auto dall'estero. Abbiamo visto che purtroppo molti cittadini sono caduti ignari nella trappola di questi falsi e quindi si sono visti portare via le targhe e i documenti di una macchina comprata legittimamente, perché proprio a monte c'era stata una serie di documentazioni false per poter reimmatricolare queste macchine che provenivano dall'estero. Abbiamo così studiato un meccanismo per cercare di aiutare le forze dell'ordine e motorizzazione a evitare a monte questi meccanismi illeciti. Perché? Perché il nostro settore praticamente oggi targa il 100% dei veicoli, tutti quanti. E quindi se noi riusciamo a formarci, visto che oggi i documenti esteri li guardiamo solamente noi, perché poi noi li rendiamo digitali e li mandiamo all'amministrazione, noi abbiamo bisogno di essere formati, capire certo dov'è l'inghippo, qual è il documento falso, insomma.
Ecco, il cosiddetto falso documentale, cosa si intende con questa definizione?
Ma si intendono dei documenti che, sai, in Europa ci sono centinaia di documenti che si sono susseguiti negli anni, un po' come da noi, ma anche all'estero, quindi cambiano informatica. È facile truccare un documento
certo
nel momento che non
che
lo
magari
conosciamo,
non si conosce,
bene, no?
Certo, è chiaro.
Esatto, quindi ecco, inizieremo a fare dei corsi veri e propri, dal vivo, perché vanno fatti, vanno toccati con mano, vanno visti con le lampade speciali, con le lenti di ingrandimento speciali, per capire, ci sono dei meccanismi per trovare dove è vero e dove è falso. Quindi ci insegneranno questi meccanismi e poi siamo anche abbiamo messo in contatto un po' tutte le province tra i nostri rappresentanti e dirigenti locali con la polizia stradale, se uno ha un dubbio ha il riferimento per andare a capire prima che andiamo a immatricolare. Quindi il discorso è essere preventivi a tutti questi fenomeni illeciti.
Chiaro. Già da questo mese di ottobre si muoveranno i primi passi. Quali sono i primi step di questo progetto congiunto con Interno e Trasporti?
Questo mese di ottobre partiamo con questi primi corsi che vedranno appunto i nostri consulenti automobilistici che si occupano di documenti esteri. Li facciamo al nord, al centro e al sud. Ma è un inizio, chiaramente, perché non potremo avere delle sale stracolme, è fondamentale essere molto vicini. Comunque questa è la partenza che servirà a noi, servirà anche a funzionari della motorizzazione, perché chiaramente il nucleo antifalsificazione della polizia è molto più preparato di noi.
Chiaro.
E quindi ci insegnerà qualche trucco.
Guarino, siamo in chiusura, però un'ultima battuta. Quanto è forte questo fenomeno, cioè l'immatricolazione di auto estere, quanto è presente in Italia?
Le auto estere in Italia sono tante quelle che vengono immatricolate, cioè parliamo di numeri importanti, cioè fai conto che siamo su quasi a 100.000 macchine. Tu però considera che nello scorso anno più di 2.000 sono stati immatricolati con documenti falsi, quindi insomma inizia a essere un fenomeno, che poi sono di solito macchine anche importanti, anche di un costo elevato, quindi un fenomeno veramente
che va monitorato e controllato assolutamente, e grazie a questo accordo fra UNASCA e i Ministeri Interno e Trasporti si riuscirà almeno a controllare questo fenomeno. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Giuseppe Guarino, segretario nazionale studi di UNASCA. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte. Restate con noi.
Strade e Motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo al mondo dell'elettrico. C'è un dibattito molto forte in questo momento in Europa, anche in Italia, per quanto riguarda lo stop al motore endotermico nel 2035. Si parla molto di un mercato elettrico che sta vivendo delle criticità, e stasera vogliamo fare un po' un punto della situazione, capendo a che punto è l'Italia su questo fronte in confronto agli altri paesi, analizzandone le vendite, la produzione ma anche la propensione degli automobilisti. E faremo tutto questo in compagnia di Giovanni Passalacqua, partner e responsabile mercato auto di EY Italia. Buonasera e grazie per essere qui con noi.
Buonasera a tutti.
Allora, quali sono ad oggi i paesi più maturi e pronti sul fronte dell'elettrico? Immaginiamo ovviamente la Cina, ma senz'altro non è l'unica realtà.
Per quanto riguarda, diciamo, la propensione all'acquisto ed il mercato dell'elettrico in senso stretto, storicamente, oltre alla Cina, che è, diciamo, un mercato che sta accelerando molto negli ultimi anni, possiamo trovare sicuramente i paesi del nord Europa che hanno investito in maniera significativa negli ultimi anni e che oggi prendono i benefici di questi investimenti in termini di quote di mercato.
L'Italia come si colloca in questo quadro? C'è chi è peggio di noi in Europa?
Diciamo che l'Italia in questo quadro, pur mostrando una buona propensione all'acquisto di veicoli che siano ibridi ed elettrici, si colloca alla fine, diciamo, del ranking. Rispetto a noi ci sono, come dicevo, i paesi dei Nordics, ma anche altri paesi che oggi vantano una quota di mercato più alta della nostra, che si attesta intorno al 4-5%. Diciamo che nel contesto europeo noi siamo nella parte bassa della classifica.
E allora, proprio con riferimento a questo contesto, cerchiamo di capire come è andata nello scorso mese di settembre ascoltando questa scheda.
È stato un settembre di calo per il mercato dell'auto. Durante lo scorso mese, stando alle elaborazioni di un RAE, le immatricolazioni di auto sono infatti diminuite di quasi l'11% rispetto a settembre 2023. Sulla scorta di questo dato e soprattutto del crollo di agosto, il consuntivo dei primi 9 mesi del 2024 fa registrare una flessione. Con poco più di 1.200.000 unità, il periodo gennaio-settembre cala del 2% rispetto all'anno scorso e ancora a doppia cifra rispetto ai livelli pre-pandemia. Per quanto riguarda le motorizzazioni, nonostante un leggero incremento registrato nelle ultime settimane a causa di una massiccia consegna da parte di Tesla, la quota di elettriche in Italia resta abbastanza in linea con quella degli altri paesi del sud Europa.
E rientriamo in studio, siamo sempre in compagnia di Giovanni Passalacqua, partner responsabile del mercato auto di EY Italia. Un tempo il timore di restare a secco, cioè la carenza delle infrastrutture di ricarica, erano i fattori che più tenevano lontani gli italiani dall'elettrico, la cosiddetta mancanza di colonnine. Oggi non è più così. Quali sono allora gli altri motivi che frenano questo mercato?
Gli investimenti che sono stati fatti sulle infrastrutture negli ultimi anni hanno limitato l'ansia di mancanza di infrastrutture e quindi di colonnine. Tuttavia ancora un terzo del nostro campione di consumatori ci dice che la possibilità di non trovarla oppure non trovarla libera oppure non funzionante rimane un limite. Tra le principali motivazioni che oggi limitano l'acquisto di un'elettrica c'è sicuramente quello del differenziale di prezzo, nella misura in cui il consumatore ancora non riesce a vedere il value for money nell'acquistare un veicolo elettrico anziché endotermico. Questo perché il livello di innovazione che lui riscontra non è ancora colto come un differenziale di prezzo che rimane elevato.
Dicevamo prima, intanto la situazione delle colonnine migliora e proprio qualche giorno fa Motus E, l'associazione che rappresenta la filiera dell'industria elettrica nell'auto, ha prodotto uno studio per fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di queste colonnine nel nostro paese. Passalacqua, che ruolo hanno giocato e giocano gli incentivi governativi in questo quadro?
Nel quadro della propensione all'acquisto di un veicolo elettrico puro, gli incentivi sono stati un po' l'ago della bilancia. L'abbiamo visto in Italia quest'anno, in Germania l'anno scorso. Il consumatore, diciamo, che oggi è più propenso ad entrare nel mondo dell'elettrico nel momento in cui ci sono degli incentivi. Ed anzi, in alcuni casi si aspetta gli incentivi per entrare nella nuova tecnologia. Questo, diciamo, influisce sulla crescita del settore, perché è dirimente nell'acquisizione di tutto il comparto.
È chiaro. Tra l'altro, questo tema, quello dell'attesa degli incentivi, lo abbiamo vissuto in prima persona qualche mese fa, quando sono stati prodotti appunto gli incentivi per le auto elettriche, che sono andati esauriti nel giro di poche ore, tra l'altro tra lo stupore generale, perché gli stessi incentivi il solo anno precedente invece erano rimasti lì fermi per mesi. Quindi questo è un segnale, come diceva lei, di come il mercato attenda gli incentivi per poter avvicinarsi a questo mondo dell'elettrica. Ma cosa sta cambiando sul fronte della produzione delle auto elettriche?
Diciamo che sul fronte della produzione la Cina è ancora dominante rispetto al panorama globale, anche se qualcosa si sta facendo. Da un punto di vista di sviluppo del comparto stesso, e anche per raggiungere quegli obiettivi di cui parlavamo prima, del 2035 ma anche del 2025, è necessario fare una riflessione su come supportare il comparto in Europa, che in questo modo potrebbe avvicinare i prezzi di vendita ed anche dare un ulteriore sviluppo al mercato stesso.
Tra le altre cose, c'è stato anche un rallentamento delle case costruttrici. Abbiamo visto dichiarazioni di importanti case che hanno allungato i tempi dell'eventuale switch dall'endotermico all'elettrico. Quindi c'è anche un atteggiamento un po' prudente delle case costruttrici rispetto al mercato.
La rampa di crescita del mercato atteso è più bassa di quello che si prevedeva, ed in questo contesto delle misure che siano cautelative sono quello che le case stanno, insomma, esponendo al mercato stesso. Anche la richiesta di supporto da parte degli organi europei è una di queste, certo, di queste comunicazioni.
Lo diciamo spesso nelle nostre trasmissioni, in realtà non si parla semplicemente di un'auto elettrica, ma di un ecosistema elettrico, una e-mobility che deve crescere, fatta non solo di auto ma anche di veicoli per il trasporto passeggeri, di colonnine, di infrastrutture. Insomma, è tutto un mondo che si deve sviluppare, e su questo fronte a che punto siamo?
Quello che vediamo, diciamo, in un'ottica di settore allargato, che quindi porta dentro il trasporto pubblico piuttosto che i provider di energia, è che comunque l'attenzione nello sviluppo del comparto elettrico c'è. Anche gli investimenti da parte di operatori di trasporto piuttosto che di produttori di energia o distribuzione di energia ci fa vedere come le aziende si stiano muovendo per fornire, diciamo, un servizio il più completo possibile al cliente finale. Dal nostro rapporto viene fuori come la richiesta di una esperienza del consumatore che sia la più, diciamo, semplice, dall'endotermico all'elettrico, è uno dei fattori determinanti per il passaggio all'elettrico stesso.
Chiudiamo con una battuta: il tema del 2035 è il tema del momento. Il 2035 è l'anno in cui l'Europa, diversi anni fa bisogna dire, aveva previsto lo switch dall'endotermico all'elettrico. Adesso c'è un dibattito molto forte per allungare questo periodo. C'è chi parla già di un'ipotesi 2050, ma intanto quali potrebbero essere, dal vostro punto di vista, dal vostro osservatorio, le soluzioni per dare nuovo vigore a questo settore in vista di queste scadenze?
A livello, diciamo, di comparto europeo, quindi se ragioniamo a livello di Europa, per raggiungere questi obiettivi è necessario, come dicevamo prima, supportare un po' il comparto, la filiera tutta, nel senso dai produttori di auto ai tier one, in modo che si possa creare un ecosistema favorevole sia per la produzione che per la commercializzazione di questi veicoli. Questo al fine di aiutare anche a colmare il gap rispetto ad altre aree del mondo in cui si è investito prima, come la Cina stessa.
E noi ovviamente continueremo a seguire questo tema con grandissima attenzione nel corso delle nostre puntate. Termina qui la puntata di oggi di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Giovanni Passalacqua, partner responsabile mercato auto di EY Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato alle 22, subito dopo il GR, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità, in onda alle 20:50. Per ora è davvero tutto, un saluto, un buon viaggio e un buon fine settimana da Massimo De Donato.